Gialla in Tribuna è in collaborazione con...
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Ciao a tutti, buon pomeriggio, eccoci qui con Palla in Tribuna, bentrovati. Subito il nostro numero che è 333-9200-170 per i messaggi SMS e WhatsApp. Oggi tantissimi temi, non solo la partitissima Lecce Parma, che di fatto è la partita di cartello la giornata di Serie B che parte stasera, la 12ª, ma parliamo anche dello stadio tra pochissimo con il nostro primo ospite Gianluca Zurlini. Allora, diamo uno sguardo al quadro dei match, perché si parte questa sera con Cosenza-Reggina, un derby calabrese caldissimo, due formazioni che stanno facendo tutto sommato bene. Pensate che il Cosenza, insomma, è stato ripescato, quindi fa quello che può e tutto sommato se la sta cavando piuttosto bene. Il Parma lo deve ancora incrociare. Domani alle 14 ci sono Alessandria Ternana, Ascoli Vicenza, Como Perugia, Cremonese Spal, alle 16:15 Brescia Pordenone e poi un'altra partita interessante in ottica di alta classifica, Benevento Frosinone. Invece domenica Lecce Parma, che apre il quadro alle 2, alle 14, Crotone Monza alle 16:15 e Cittadella Pisa alle 20:30. La capolista gioca per ultima, la capolista che, insomma, poi non è che stia volando in queste settimane. Il Parma, nonostante tutto quello che è successo, tutto quello che è stato detto, ha accorciato le distanze. Ma non basta per essere tra le primissime. Questo è il quadro, allora vado a leggervi anche la classifica che interessa i crociati, in particolare per capire, scusate, dov'è l'avversario di turno. Il Pisa 22 punti, il Brescia 21, il Lecce 20, a 19 ci sono Benevento e Reggina, 18 Frosinone e Cremonese, 17 Perugia e Monza, a 16 Parma, Como, Cittadella, a 15 l'Ascoli e via via tutte le altre. Questo per quanto riguarda la classifica, che vede in fondo il Pordenone a 3 punti, il Vicenza 4, insomma Parma con queste due squadre ha fatto 6 punti e insomma, però ha già affrontato le ultime due della graduatoria. Mancano ancora di quelle che sono in fondo Alessandria e Crotone. La Ternana, che ha travolto il Parma, è quintultima con 13 punti all'attivo, alla pari della Spal che ha pareggiato in casa contro i crociati. Parleremo della partita con Lecce, lo faremo col prossimo ospite, ma parleremo anche di un altro argomento che sta sollevando tante osservazioni, così per etichettarle sui social e non. Se ne parla al bar, se ne parla veduto, se ne parla anche su Radio Parma, ovvero lo stadio, e ne parliamo con Gianluca Zurlini, che ieri ha seguito molto da vicino per la Gazzetta di Parma la commissione ad hoc che si è dedicata allo stadio, la commissione che si è incontrata per la terza volta. Allora, abbiamo con noi Gianluca. Ciao Gianluca.
Ciao, buongiorno, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Il titolo, insomma, che fa effetto sicuramente è che il Tardini davvero cambierà nome?
Sì, è certo al 100%, sempre che vada avanti il progetto di ristrutturazione. E questo lo si è scoperto, in realtà sicuramente era nei progetti iniziali, ma ieri è stato esplicitato, per questo ho impostato l'articolo e anche il titolo su quello, perché ieri è stata proprio, siccome c'è stato un consigliere che ha chiesto su cosa si baserà, insomma, la sostenibilità. Ricordiamo che il costo previsto dal progetto è ancora il progetto preliminare, ma insomma poi anche quello definitivo che sarà quello su cui si andrà poi a fare l'appalto non si discosterà poi di tanto, è a 93 milioni e mezzo di euro, costo complessivo, onnicomprensivo di tutto, IVA, non IVA e quant'altro, con una concessione presumibile richiesta di 90 anni, gratuita, quindi durante la quale insomma il Parma Calcio o chi comunque gestirà lo stadio avrà la gestione dello stadio, e nel piano finanziario una voce importante, se non fondamentale, ma sicuramente molto importante dei ricavi, costituita da questo naming right, si chiama un nome inglese perché sono stati per primi in Inghilterra a costruire i nuovi stadi, ricordiamo sì. L'Arsenal che aveva lo stadio di Highbury e adesso ha un nuovo stadio costruito e che ha il nome dello sponsor, ma anche banalmente a Monaco, il Bayern Monaco, con credo si chiami ancora Allianz Arena, e in Italia il Maffei Stadium, la Dacia Arena di Udine, il Gewiss Stadium di Bergamo, che si chiamava una volta Comunale, ma se ricordate Stadio Atleti Azzurri d'Italia, i nomi certo. sono scomparsi, adesso il Gewiss Stadium, l'ex delle Alpi di Torino è diventato anche lì, anzi ha già cambiato nome anche una volta, quindi è certo che il Tardini non si chiamerà più Stadio Tardini, poi magari potrà essere, dico per dire, Barilla Tardini Arena, non lo so, ma
certo.
l'idea è quella che ci sia un sponsor, un main sponsor che dà il nome allo stadio e in cambio ovviamente Parma Calcio ne ricaverebbe una cifra consistente, e quindi quando verrà riaperto lo stadio, e l'altra notizia di ieri è che per più di un campionato il Parma dovrà giocare lontano da Parma, giocherà in un intero campionato sicuramente, una parte del precedente o del successivo, poi sarà il piano lavori a determinarlo, certo. quindi un campionato e mezzo, diciamo così, se tutto andrà come deve andare, li giocherà lontano da Parma. Queste sono le due notizie emerse con chiarezza ieri, e sullo stadio il nome è certo, sul dove si andrà a giocare invece non ci si è sbilanciati, Stefano Perrone che è responsabile operativo, diciamo un po' di tutta la questione dello stadio Tardini non ha voluto dirlo, ma le voci corrono comunque, le due destinazioni principali sembrano essere quelle Bergamo, che è uno stadio pronto e finito sì. diciamo per l'utilizzo in caso di Serie A, e Piacenza che avrebbe bisogno di qualche adeguamento perché per la Serie A servono l'omologazione per almeno 16.000 posti che attualmente il Galliano non ha, ma come potenzialità li ha, cioè li contiene ma ha bisogno di alcuni ammodernamenti perché il Piacenza da tempo non è in Serie A certo. e quindi, come era accaduto al Tardini partendo dalla D, non ci sono stati adeguamenti normativi. Una terza ipotesi più lontana sembra essere quella di Cesena, e perché presto detto gli altri stadi vicini a Parma, a parte Reggio Emilia, non praticabile perché ci sono due squadre ma non lo sarebbe per motivi ambientali, sia Modena, Cremona, Mantova, Verona giocano due squadre e quindi una terza non potrebbe andarci, Bentegodi, e quindi se è presto fatto il conto per rimanere un po' vicini, queste sono le opzioni insomma.
Gianluca, ti chiedo questo, un ascoltatore Christian scrive: ma perché Piacenza o Bergamo e non Modena che è più vicina?
Modena giocano due squadre perché c'è esatto. anche il Carpi che quest'anno in Serie C forse è ritornato nel suo stadio, ma che comunque ha un'opzione di diritto nel caso andasse in B, perché il suo stadio non è omologato per la Serie B. E secondariamente perché anche Modena è uno stadio non omologato, ma in più ci sono motivazioni ambientali, insomma diciamo certo. di non proprio amicizia tra le tifoserie.
Se no ci sarebbe, insomma...
Ma le ragioni di inimicizia sono un po' più forti con i modenesi, e quindi ci sarebbero problemi proprio che la stessa questura di Modena probabilmente non darebbe l'ok, anche perché a Piacenza lo stadio è fuori dalla città e quindi crea meno problemi anche di eventuale ordine pubblico. A Modena diciamo che è una posizione similare a quella del Tardini a fianco della stazione ferroviaria, quindi Modena è, credo, a meno di sorprese clamorose, è esclusa per vari motivi.
Invece un ascoltatore scrive simpaticamente: non ho nulla in contrario al cambio di nome, speriamo che lo sponsor non sia Reggiana Gourmet, scrive, con tutto il rispetto per questo marchio assolutamente, l'ironia ovviamente
non sarebbe il caso, ecco, diciamo così.
Che effetto ti fa però vederlo chiamare in un altro modo, Gianluca?
Io purtroppo sconto gli effetti dell'età, e per me Tardini, Legno, diciamo così, ma comunque il Tardini è lo stadio in cui ho iniziato ad andare fin da ragazzino, e già devo dirti mi avrebbe provocato più disturbo il fatto di spostarlo fuori dall'attuale collocazione, cioè lo stadio in periferia a me l'idea non è mai piaciuta perché lo stadio è nato lì in città, chi ci abita mi dispiace per lui, ma c'è andato a abitare quando lo stadio c'era già, l'evoluzione naturale, e al di fuori della città sarebbe stato quasi una violenza visto che comunque all'interno dell'area del Tardini c'è la possibilità per fare un impianto adeguato. C'è stata nel 90 ed era allora infatti che si era scelto di mantenerlo lì, e ha maggior ragione adesso. E il fatto però di doverlo chiamare con altro nome, ma non lo so, perché è come San Siro, che è stato chiamato Meazza, adesso poi verrà lì demolito, ne faranno uno nuovo e non so come lo chiameranno. Però tutti lo chiamano ancora, io sono sempre andato a San Siro. Meazza sì, è rimasto, ma è un nome un po' sullo sfondo.
È vero.
Il nome sì. Storico, secondo me, i tifosi di Parma, fino a quando non ci sarà la seconda.
Vado a San Siro, no?
Andranno ancora a Tardini, ecco, come okay. Andare a San Siro.
Esatto.
I milanesi vanno a San Siro, non vanno a Meazza.
Invece Gianluca ti chiedo questo, intanto ti scrive Giorgio, non ci scrive, ma ti scrive: il Tardini è unico, bravo Zulo, scrive Giorgio, il nostro ascoltatore. Un saluto, e ti dico, e apro una piccola parentesi, io che abito di fianco allo stadio, insomma da quasi una ventina d'anni non avverto questo disagio per la presenza dello stadio, ma non è uno spot per lo stadio. Dall'altro punto di vista ti chiedo invece un parere in questo senso: a me il progetto dello stadio così non piace esteticamente, e secondo me poteva essere fatto un pochino più piccolo.
Allora, diciamo anche che il vecchio progetto presentato dalla vecchia proprietà era molto meno ambizioso. Qua parliamo di oltre 90 milioni di euro di costi, e quello era circa meno della metà, credo attorno ai 35-40 milioni di euro, prevedeva il rifacimento totale della tribuna est, cioè degli ex istinti, per capirci,
sì.
Quindi costruita in muratura speculare più o meno all'appetito più moderna, e la copertura delle due curve. Questa era la sostanza. In più la tribuna appetito sarebbe stata modernata, credo con riduzione di posti, sistemazione delle gradinate, eccetera così. Personalmente lo vedo un po', come dire, un progetto molto ambizioso. Ad esempio io non credo possibile, ma per motivi burocratici, che il progetto del parcheggio sotterraneo, che anche questo fa parte del piano finanziario da 150-160 sì. posti, verrà realizzato, ma non perché non ci sono i soldi, ma perché andare a scavare in quella zona, io temo, si ritrova in qualche cosa di archeologico dopo i primi scavi, tutto fermo, e poi rimaniamo con lo scavo aperto
5 anni.
Sì, è successo anche per altre zone per città, di fianco al tribunale.
Pensiamo al tribunale, esatto.
Sono voluti 20 anni, dopo ci si è arrivati in fondo, ma perché è una zona neutra, ma lì nello stadio come si fa? Cioè non puoi rimanere con uno scavo aperto. Quindi è un po', come dire, è un po' americano, ecco, diciamo la verità, dal punto di vista della cosa. Quindi però quello è il progetto, adesso vedremo, verrà un po' sistemato nel progetto definitivo, ma lo studio a cui è stato commissionato, lo studio Zoppini, ha già fatto delle cose simili, l'ovale del Lingotto, altre cose, insomma l'idea è un po' quella, ecco, dell'impianto. Ci sono a mio avviso alcune perplessità anche sulla piazza aperta davanti, insomma dove c'è, non lo so, ecco.
Poi tu conosci la viabilità come le tue tasche, insomma
qualche criticità insomma ci sarebbe. Detto come va detto, per risolvere effettivamente anche il problema andrebbe prevista, nonostante lì ci sia stata una battaglia ideologica, ma la scuola Puccini Pezzani, che è alle sue spalle, semplicemente secondo me, visto che il comune ha acquisito l'area ex militare di via Zarotto e via Sidoli, e dove è prevista nel futuro una scuola, ma che dovrebbe sostituire solo la scuola media, andava prevista secondo me contestualmente una nuova scuola, sia elementare che media, quindi o due scuole, insomma due edifici nuovi a 500 metri di distanza, quindi a 5 minuti di bici, a 10 minuti a piedi dall'attuale collocazione, e si toglierebbe una scuola ormai piuttosto vecchia come struttura, intendo, perché ha più di 60 anni, ci ho fatto io l'elementare lì, quindi insomma... E avrebbe anche dato maggior respiro un po' a tutto il progetto, ma lì poi ci sono ragioni un po' ideologiche, la scuola, il bene comune, eccetera, e quant'altro, e quindi rimarrà per ora, poi vedremo in futuro. Diciamo che è una cosa molto complessa perché si va a innestare nel corpo. L'unica cosa, sui comitati contrari per i gravi disagi ai residenti, dico vabbè, vedremo, insomma, ma non credo comunque che, prima di tutto non ci verrà un centro commerciale, ma ci verranno eventualmente dei ristoranti, dei bar, qualche palestra, negozio, ma insomma un po' di traffico sì, ma insomma non credo che, per capirci, il massimo che può succedere è il richiamo del Barilla Center, che comunque non crea volumi di traffico insostenibili, ecco, non parliamo di un centro torri o di neurosi, ecco, quindi okay. Quello, ecco. Speriamo che si ricordino che soprattutto lì ci si deve giocare a calcio, ecco, perché l'essenza di uno stadio comunque lo si viva quanto si vuole, ma è il gioco del calcio e la squadra che ci gioca dentro.
Lo chiamino come vogliono, ci scrive questo ascoltatore, ma è sempre l'Ennio, questo insomma è il sentimento dei tifosi. Ascolta Gianluca, lasciamo un attimo lo stadio e pensiamo invece alla partita di Lecce. È guarito il Parma, secondo te, o lo sapremo meglio domenica verso sera?
Credo che la partita di Lecce sia dirimente, cioè se il Parma-Lecce fa una buona figura, non dico se vincesse sarebbe l'ideale, significherebbe insomma che si è usciti da una fase molto delicata, ma comunque una buona prestazione, nel senso buona, convincente, cioè si è cambiato un po' registro, Maresca ha cambiato registro finalmente, dico io, dopo l'ignobile prestazione di Reggio Calabria, e sia con il Cittadella soprattutto, ma comunque anche con il Vicenza, si è vista una squadra concreta e determinata, non bella, ma concreta e determinata, e con un perché, soprattutto con i giocatori, quasi tutti direi, più o meno nei loro ruoli. Ecco, un po' Mihaila mi è parso un po' sprecato, ecco, contro il Vicenza in questo ruolo avanti e indietro per tutta la fascia, è un giocatore che deve puntare la porta, ma insomma, però complessivamente i due terzini, cioè i due uomini sulle fasce che fanno la fascia, in mezzo al campo il giocatore Vasquez dalle spalle di due punte, che siano due prime punte come Inglese che poi è uscito, ma la coppia perfetta era Tutino Benejak, secondo me, che veramente ha fatto vedere belle cose a Cittadella. Ecco, però si è visto un Parma con un più adatto alla Serie B. Ora, Cittadella, media squadra, Vicenza, ricordiamo, penultimo con unica vittoria contro il Pordenone ultimo, e queste due squadre Parma le ha affrontate e le ha battute. Sì. Il Lecce è una squadra ambiziosa e quindi è una riprova importante, ma mi auguro che si vada ad affrontarlo con lo spirito di Cittadella, diciamo così, e non con quello di Reggio Calabria. E già vedendo la formazione, sì, io credo mi predisporrò in un certo modo piuttosto che in un altro, perché dico la verità, io vedendo la formazione schierata contro la Regina, io ho già preconizzato che sarebbe andata a finire come poi è andata a finire, tant'è che dopo il gol della Regina mi sono un po' indispettito, perché in 20 minuti
mi ricordo che me la
ecco, questo è. Quindi Lecce, diciamo, un po' un punto di sogno, anche perché poi ci sarà la sosta, poi riprenderemo, ma se si venisse confermato, tu, se venisse una terza vittoria, sarebbe proprio la svolta stagionale, sì, secondo me, nella convinzione, ma comunque serve una prestazione convincente, cioè comunque un Parma che sia un po' di lotta piuttosto che ambizioso di chissà quale tipo di gioco di ripartenza dal basso. Sono il Parma del son terzino, quello non lo voglio rivedere, ecco.
Tra l'altro, insomma, per il presidente Kraus due vittorie consecutive sono una cosa inedita, quindi insomma deve essere stato un periodo particolarmente felice.
Nell'ultimo anno, da quando il presidente
non l'ha mai fatto,
non sarà mai vista, quindi e sono a oro che cola, anche se le squadre non sono avversari di alto livello, 6 punti in questa Serie B sono importanti, perché è una Serie B con pochi protagonisti, cioè nelle prime parti della classifica, a parte il Pisa, in realtà ci sono tutte le squadre che sono partite con ambizioni, sì, però c'è un grandissimo equilibrio, e quindi è importante la posizione attuale del Parma, una posizione più adeguata, non tanto alle ambizioni, ma almeno al fatto di essere comunque una squadra che punta verso l'alto. Eravamo arrivati, lo ricordo, a essere 3 punti sopra la zona retrocessione. Insomma, questo Parma non può essere in quel livello. Ecco, non sarà l'ammazza campionato, ma deve essere una squadra comunque che almeno è stabile nella zona playoff, e poi se fa una serie positiva vede l'alto della classifica. Ma quello è, ecco. Dopodiché manca qualcosa a centrocampo, manca qualcosa di... Sicuramente sì, ma sicuramente non è una squadra di basso livello.
Ecco, ti chiedo, allora, la risposta me l'hai già data prima dicendo che Benedicac deve giocare a Lecce perché insomma ha fatto 2 gol consecutivi, poi sta facendo bene, poi non è che puoi...
Sì, è il momento suo.
Come faranno? Ma ti chiedo questo, secondo te cos'è successo? E soprattutto Maresca ha deposto l'idea di far giocare il Parma in un certo modo, poi non, di fatto poi non ci ha mai giocato come voleva lui, a mio avviso. Cos'è successo? Vedremo un Parma sempre così, più sparagnino? È questa la ricetta? Ha abbandonato il progetto iniziale perché è cambiato, dai, lo schieramento della squadra, è inutile che ci giriamo attorno.
Allora, se devo dirla tutta, secondo me qualcuno, non so se della società o dall'interno del gruppo, dopo la sconfitta di Reggio Calabria deve avere parlato molto chiaro a Maresca. E così non si può andare avanti, cioè qualcuno secondo me gli ha aperto gli occhi, e dopodiché lui è stato bravo in questo caso a recepire che insomma
intelligente,
nessuno è dato forse ultimatum da ultima spiaggia, ma così per andare avanti non funzionava, e è riuscito a trovare almeno una chiave di lettura nella quale i giocatori, invece di pensare a come dovevano giocare, giocavano, e questo è già qualcosa,
Sì.
Perché la differenza fondamentale è che il Parma di Reggio Calabria non sapeva quello che doveva fare in campo, facevano tutti il compitino, Il Parma di Cittadella, che non ha giocato benissimo, ma anche quello con Vicenza, è una squadra dove i giocatori facevano quello che sanno fare. Cioè, ognuno era in campo con un suo perché. Poi, ripeto, non c'entra niente con quello che praticava Maresca, pazienza, però no, è il calcio della Serie B. Cioè, benvenuto in Serie B, ecco, io direi, dal punto di vista delle ultime due partite.
Allora, prima di salutarti, no, c'è il messaggio di Giorgio che ci scrive: Gigi, è stato Gigi vero Zurlo? Non lo sappiamo, non è dato saperlo. No,
non è dato saperlo, è una delle, delle ipotesi possibili, visto insomma, il peso specifico e soprattutto il fatto che, rispetto anche a qualcuno che lo contestava quando è arrivato, di certo non ero fra quelli, non mi piace dire, l'avevo detto, ma insomma lo ritenevo un grande valore aggiunto, si sta rivelando ancora più prezioso di quello che si pensava, perché si è calato nella realtà in un modo incommiabile, è leader in campo e molti punti del Parma li deve a lui, perché comparati importanti in momenti difficili delle partite, e soprattutto da quello che si capisce molto bene, lo è anche al di fuori. E questo è veramente pesante in questo momento, in una squadra che ha tanti giovani e tanta gente, insomma, che lui, Vasquez, Danilo in difesa e Schiattarella in mezzo al campo possono essere gli uomini decisivi per far sgusciare, far venire fuori dal bozzolo alcuni giovani interessanti che effettivamente ci sono. Uno di questi è appunto Benedek, sul quale faccio ammenda, perché dopo il precampionato nel quale aveva sempre giocato non credevo che riuscisse a tirar fuori quello che invece si è visto nelle partite in cui l'ha impiegato Maresca ultimamente.
Gianluca, grazie davvero per essere stato con noi, perché abbiamo toccato tantissimi temi. Sulla questione stadio ti disturberemo ancora, perché secondo me è una questione che va avanti ancora per diverso tempo.
Lo sapevo benissimo ieri, infatti, quando ho fatto questo articolo, che avrebbe suscitato, e se c'è lungo tempo sarà ancora un argomento di... Quando l'hanno detto non credevo alle mie orecchie, perché non doveva essere una commissione interlocutoria, insomma, dove si davano informazioni.
Hai avuto un sussulto
quando è stato detto così esplicitamente, poi è stato ribadito dopo, quindi ho detto no, ho capito bene, e quindi quella era la notizia, insomma. Ecco.
Va bene. Grazie a Gianluca Zurlini della Gazzetta di Parma. Ciao.
Ciao, buon pomeriggio.
Allora, altri messaggi. Questo, allora, l'ho dovuto leggere due volte per capirlo. Si vede che oggi poi gira un po' così. Il Parma ha preso il Covid con il vaccino A5, sta uscendone, ci scrive Giorgio. Immagino che sia relativo alla difesa A5. Ecco, ci sono arrivato un po' dopo. E Rino invece ribadisce, l'avevi già scritto, no Rino? Io lo stadio l'avrei fatto a Pannocchia, appena nord del ponte, metterei d'accordo tutti, scrive Rino. E poi bisogna mettere d'accordo anche quelli che lo stadio lo vogliono ancora lì, e tra l'altro è l'ipotesi più concreta a quanto pare. Io ritengo, questo invece è Franco, che sarà quasi impossibile che venga approvato questo progetto per tanti paletti che incontreranno. Siamo realisti, Parma non è Londra, uno stadio nell'immediata periferia sarebbe la soluzione giusta senza dover interrompere i campionati, scrive Franco. Non lo so, vedo che siete divisi comunque, ci sono delle ipotesi comunque, tante proposte per lo stadio fuori, è un tema che terrà banco anche, immaginiamo, in campagna elettorale. Lasciamo lo stadio di nuovo per tornare al calcio con l'avvicinamento alla partita e il servizio di Alberto Rugolotto.
Schiattarella da una parte e Strefezza dall'altra per la super sfida di domenica, capace di far vivere con più o meno serenità la successiva pausa per le nazionali. Parma e Lecce contano sui rientri di due dei giocatori di maggior qualità, piedi buoni e fantasia delle rispettive rose. Per il numero 21 crociato non ci dovrebbero essere dubbi. Ha saltato Cittadella e Vicenza, lunedì al Tardini era in panchina e si è scaldato, ma precauzionalmente non è sceso in campo. Contro i giallorossi riprenderà il suo posto da regista, a maggior ragione per l'assenza a causa squalifica di Brunetta. Per Gabriel Strefezza invece il tecnico del Lecce Baroni sta trattenendo non poco il respiro. L'esterno offensivo brasiliano è una pedina insostituibile, ha già segnato 4 reti e fornito 2 assist in 10 presenze di campionato e ha aperto le marcature anche nell'ultima vittoria salentina sul Cosenza. Con la maglia della SPAL aveva già fatto ammattire i gialloblu. Soffre però per un ematoma nella zona lombare che comunque non dovrebbe impedirgli di giocare contro il Parma. Di certo in Casalecce si sta facendo di tutto per recuperarlo. sarebbe una sfida nella sfida tra il potente tridente giallorosso Strefezza Coda Di Mariano, titolare insieme nelle ultime 5 gare consecutive, e i tre centrali di difesa crociati Osorio, Danilo, Cobaut, che dovrebbero essere confermati dopo aver garantito un pizzico di copertura in più nelle ultime due uscite. Per domenica il ritorno al 4-3-3 sembra dunque più lontano, anche se non va escluso a priori. In attacco Tutino è di nuovo disponibile, sulla sinistra Koulibaly potrebbe rilevare dal primo minuto Mihaila, che potrebbe essere decisivo con la sua velocità anche a partita in corso.
Palla in tribuna.
E così questo è il punto, mentre stanno per arrivare tanti messaggi, lo vedo dal tablet perché state scrivendo, questo per quanto riguarda la partita contro Lecce. Adesso facciamo una piccola pausa, poi torniamo.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Qualche notizia qua e là, c'è anche Osorio che viene convocato dal Venezuela per le qualificazioni ai mondiali, giocherà contro Ecuador e Perù in programma 11 e 16 novembre, e si era fatto male l'altra volta, quindi non era andato a seguire il Venezuela, non era andato a giocare, perché poi Osorio è titolare nel Venezuela, quindi avrà queste due partite particolarmente impegnative, perché sono due squadre, Ecuador e Perù, che sono pienamente in corsa per la qualificazione ai mondiali, stanno facendo piuttosto bene. Tra l'altro, curiosità, nel Perù Osorio andrà a marcare la Padula, che poi è il centravanti del Benevento. La Serie B trova spazio anche su questa ribalta. Allora Luca, il nostro amico Luca ci scrive molto arrabbiato perché Kraus vuole cambiare nome al mitico grande stadio e chiede cosa ne penso. Sono d'accordo con quello che diceva Gianluca Zurini, poi di fatto per la gente sarà il Tardini sempre. Poi ci sono delle questioni commerciali che vanno al di là del discorso, secondo me, dell'attualità, anche un pochino degli aspetti più romantici, ma poi, come diceva Gianluca, San Siro lo si chiama San Siro a Milano, il Tardini sarà sempre il Tardini. In fondo è un calcio governato dagli introiti dei diritti TV, per i grandi club, dal merchandising, dai discorsi procuratori, quindi insomma purtroppo bisogna essere anche un pochino realisti, insomma non sarà uno sponsor a cambiare poi per la gente il nome dello stadio, che qualsiasi sia rimarrà Tardini. Allora, altro messaggio da Davidone: lo stadio fuori comporterebbe tanta confusione e maggiore inquinamento per le partite in casa, tante persone andrebbero in auto, tutti gli anni la stessa storia, tanti abitanti della zona si lamentano da sempre, ma il Tardini lì da quasi 100 anni, quando hanno comprato casa non lo sapevano, si possono sempre spostare loro. Soluzione un po' drastica, però insomma è un ragionamento che ha fatto anche Gianluca Zolini prima con noi, non quello di dispostarsi loro, però insomma anche estremizzato il senso l'abbiamo capito. Ha parlato prima della partita contro il Parma in casa Lecce un ex Castriot Dermacu, che andiamo a sentire.
Parma sarà una partita difficile, un po' come tutte queste di questo campionato. Lì ho bei ricordi, chiaramente ho fatto un anno e un po' della stagione dopo, ho solo ricordi belli e, come ho detto, sarà una partita difficilissima e ci sarà bisogno, visto che verranno tante persone allo stadio e ci daranno una grossa mano. Non me l'aspettavo così, nel senso che a inizio campionato magari ci si aspettava che qualche squadra avesse già magari staccato altre, però invece si è rivelato proprio un campionato equilibratissimo, dove mai come quest'anno si può vincere e perdere in ogni campo. Secondo me rimarrà una classifica corta per gran parte della stagione, e gli ultimi mesi verranno fuori le squadre che hanno resistito il più a lungo possibile e riusciranno poi a staccarsi dal gruppo, diciamo. La Serie B è un campionato molto intenso, lungo e competitivo. Ci sono tante squadre che lottano per arrivare nei primi posti, quindi c'è bisogno di tutta la squadra, non solo degli 11, dei 13 o dei 14 che vanno in campo. E quest'anno sì, io vedo più fame da parte di tutti, più voglia di arrivare il più in alto possibile. Poi i risultati arrivano o meno, ma penso che quello che non dovremo mai sbagliare sarà l'atteggiamento, sarà lo spirito di gruppo, perché essendo un campionato lungo arriveranno momenti di difficoltà come arriveranno momenti strisce positive, e è lì che faranno la differenza queste cose qua.
Palla in tribuna.
Così ha parlato Castriot Dermacu, che non sappiamo se sarà titolare. Quello che sappiamo è che a Lecce, allo stadio, al Via del Mare, ci sarà un sacco di gente. E ci colleghiamo proprio con il Salento, con Gabriele De Pandis di calciolecce.it. Buon pomeriggio, Gabriele.
Sì, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito.
Allora, mi confermi davvero tantissimi spettatori?
Beh, sì, innanzitutto parto un po' dagli albori. Tutto è nato dall'effetto contrario, ecco, perché l'avvio di campionato del Lecce è stato caratterizzato da una presenza allo stadio non propriamente adeguata al calore di questa piazza. E dopo Lecce Cosenza, partita vinta dai giallorossi per 3-1, il presidente Davide Sticchi Damiani è letteralmente sceso in sala stampa per chiamare a raccolta i tifosi e dare il giusto tributo a una squadra che comunque si sta esprimendo bene in campionato. Detto fatto, mercoledì i biglietti a 1 euro per donne under 14 e subito lo stadio si sta per riempire per questa attesissima partita che è in profuma di Serie A.
Quanti saranno? Si parla di 14.000, forse
sì,
di più.
Questa mattina è stata sforata quota 14.000, ma orientativamente si potrebbe pensare a un obiettivo massimo di 20.000, che poi anche la capienza, credo che comunque, ecco, indipendentemente dai numeri massimi, credo si toccherà la capienza massima consentita al momento dalle leggi anti-Covid.
Incredibile, insomma, rispetto ai numeri che abbiamo visto fino ad ora. Invece, come si presenta Lecce, che in questo momento, insomma, viste le ultime uscite, tanto non perde da 5 partite, ci sembra una squadra abbastanza in salute?
Sì, Lecce è una squadra abbastanza in salute, sì, certo. In campionato, diciamo, la serie positiva ormai è lunghissima, si è perso solo dall'esordio con la Cremonese. E comunque, diciamo, Lecce è una squadra nuova. Baroni ha trovato un po' la quadra dei suoi uomini dopo un avvio un po' così, soprattutto in attacco, specialmente con Coda, che ci ha abitato l'anno scorso. Coda, che voi a Parma conoscete, sì, bene, l'anno scorso tantissimi gol, quest'anno chiamato invece a fare un lavoro diverso con il 4-3-3. Ci vuole del tempo per entrare nei meccanismi, però la grandissima stagione degli esterni d'attacco, Strepezzo e Di Mariano, sta compensando, ecco, alla minore venere ricettiva del bomber campano. Quindi è una squadra che è in salute, una squadra che ha capito i meccanismi e i dettami del suo tecnico e sta costruendo sulla costanza le basi per lavorare verso il salto in Serie A.
Ti chiedo questo: c'è una ipotetica formazione per quanto riguarda,
sì,
la partita?
Sì. Potrei disegnarti sempre il solito 4-3-3 con Gabriel in porta. Il brasiliano rientrerà al posto di Bleve, ragazzo leccese che ha sostituito il portiere ex Milan queste due partite. Difesa con Gendré, un terzino pescato da Pantaleo Corvino all'Amiens in Francia. Al centro si cercherà fino alla fine di recuperare Tuglia, ma al momento è un po' difficile questa ipotesi, quindi Lucioni e Meccariello, e a sinistra dovrebbe tornare Barreca, centrocampo a tre con Hjulmand al centro in regia, coadiuvato da rientrante Gargiulo, o in ballottaggio con lo svedese Bjorkengren e Maier. L'attacco, vi ho parlato prima del tridente ora sta facendo sorridere i tifosi del Lecce, Strefezza, quella di Mariano.
Ecco, come sta vivendo la piazza leccese la sfida contro un Parma che è partito maluccio, adesso si sta riprendendo e cerca conferme appunto alla Via del Mare? Viene visto come un big match il Parma, come viene visto dagli altri? Questo ci incuriosisce un po'.
Viene visto come uno squadrone che è costruito per ammazzare il campionato. Odio usare un po' termini abusati nel giornalismo, nella comunicazione, sì, però è questo. Gli uomini a disposizione di Enzo Maresca hanno tantissimi valori attuali e potenziali, e poi diciamo anche le notizie sulla proprietà, su tutta l'ambizione che la società sta mettendo in atto per far ritornare subito il Parma grande, fa sì che qui sia percepito come una partita contro una grandissima squadra.
Ecco, in ultimo ti chiedo, anche sì, immaginando con un pochino di invidia, che clima c'è in questo momento a Lecce, che clima
trova? In questo momento è un po' grigio e c'è un vento di scirocco molto forte, quindi specialmente per chi vive vicino al mare è pesante, però ecco, le temperature sono sempre un po' abbastanza alte, così si sta ancora in maglione qui a Bari.
Un po' di invidia allora era giusta. Ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi, ringraziamo davvero Gabriele De Pandis per il collegamento, ciao.
Grazie.
E niente, qui continuano a scriverci sullo stadio, questo è Ampo 60, il vero problema dello stadio, se il progetto andrà in esecuzione, sarà giocare 18 mesi praticamente sempre in trasferta, e questo poi sarà un fattore molto importante. Dobbiamo dire che nella sua crescita l'Atalanta non l'ha sofferta così tanto questo aspetto, quindi cerchiamo di essere fiduciosi. Scusate, lì c'era un progetto veramente veramente molto molto di livello, speriamo che lo diventi anche quello del Parma, se lo augurano tutti i tifosi. Noi facciamo una piccolissima sosta e torniamo tra poco, parleremo anche di Serie D col Borgo San Donnino.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Una buona spesa fa felici i soci. A novembre ancora di più. Dal 1 al 10 novembre solo per i soci di Coop Alleanza 3.0 sotto costo esclusivo su tanti prodotti. Se anche tu vuoi una spesa felice, diventa socio entro il 30 novembre. Per te 25 euro in buoni spesa. La Coop sei tu.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Mentre arrivano altri messaggi, qualche notizia del Parma, o meglio della B, ha parlato anche Silvio Berlusconi, che è il patron del Monza attualmente, a porta ha detto... ha parlato del suo club, è un'ottima squadra che sta già dando molte soddisfazioni ai tifosi, forse dobbiamo trovare il modo di impiegare al meglio il materiale umano e tecnico di primo ordine che abbiamo a disposizione. In alcune gare abbiamo avuto delle difficoltà, in altre solo sfortuna, ma il bilancio è positivo. L'anno scorso abbiamo sfiorato la promozione in A, quest'anno resta il nostro obiettivo. Il Parma è avvertito, anche se il Monza per ora non ha impressionato tantissimo. Lasciamo un attimo la Serie B per parlare della Serie D e lo facciamo con un graditissimo ospite per la Gazzetta di Parma a seguire il Borgo San Donnino. C'è Michele De Roma, buon pomeriggio Michele.
Ciao Marco, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Allora Michele, arriva una partita importante domenica sicuramente. Intanto sono state ore importanti perché ha cambiato qualcosa il Borgo San Donnino in questa ultima finestra di mercato, nelle ultime ore della finestra di mercato. Ci racconti un po'?
Sì, è un Borgo rinnovato, appunto, quello che scenderà in campo domenica al Ballotta in uno scontro fondamentale che tra poco presenteremo. Alla corte di mister Baratta infatti sono arrivati l'esterno offensivo Francesco Finocchio, classe 92, che arriva dal Carpi, però un importante trascorso nei professionisti, nonché nella primavera del Parma negli anni 2010 circa, e nel Nova Gorica allenato da Polloni, con cui conquistò una Coppa di Slovenia. È arrivato anche Fabian Petronelli, 2001 cresciuto nelle giovanili del Sassuolo. Mentre hanno salutato la squadra fidentina, il centrocampista Michelangelo Amore, classe 2000, che è andato al Nibbiano, e l'attaccante Alessandro Salami, classe 2001, andato al Trittium. Ricordiamo anche che nei giorni scorsi erano arrivati dall'attaccante Andrei Zufai e il centrocampista Memetai. Insomma, un grande lavoro compiuto dal DS Barbieri per completare la rosa di un Borgo che ora, come ha spesso chiesto il suo tecnico, deve raccogliere i punti per la classifica, per il morale.
Insomma, è un momento importante anche perché c'è stata una lieve flessione dal punto di vista dei risultati. È uno scontro a salvezza non decisivo ancora in questo momento, ma che il Borgo deve vincere domenica.
Sì, sì, appunto. È solo la decima giornata, ma si può già considerare un importante scontro a salvezza, appunto, quello che aspetta il Borgo San Donnino domenica alle 14.30 al Ballotta, dove ospiterà il Givi Borgo, squadra toscana, fanalino di coda della classifica del girone D di Serie D. Givi Borgo che sinora ha raccolto solo 5 punti, solo 2 in più però quelli ottenuti dal Borgo San Donnino, che come dicevi è scivolato in piena zona play-out a seguito delle ultime 3 sconfitte consecutive maturate contro Alcione Milano, Rimini e Serravezza Pozzi. Domenica appunto sarà un'occasione importante per dare una sterzata a questo trend negativo e risollevare il morale della squadra, insomma. Vedremo se sarà realizzato l'auspicato cambio di mentalità che ha richiesto il tecnico all'ultima, dopo la partita domenica scorsa. Baratta ha chiesto ai suoi ragazzi una mentalità più adatta al campionato di Serie D.
Ti chiedo questo, Michele, giocheranno già i nuovi a tuo avviso? Sono già pronti?
Secondo me sì, tenendo conto che già domenica scorsa nella partita persa dal Borgo San Donnino in Toscana avevano già debuttato sia Isufai che Menetai, sì. Insomma, nuovi acquisti già da Ponti per scendere in campo già domenica scorsa, quindi penso che domenica sarà dato spazio dal tecnico Baratta ai nuovi tre elementi che sono andati a completare la rosa.
Ecco, nelle ultime sicuramente ha contato anche il calendario, vedi, affrontare il Rimini che è una corazzata, ma a tuo avviso cosa è emerso anche alla luce di quello che hai appena detto in relazione alle idee di Baratta? Che cosa è mancato al Borgo per rimanere in quella zona di metà classifica che era riuscito a centrare, diciamo così, dopo le prime uscite?
Probabilmente è mancato un po' di peso magari nel reparto offensivo, e in questo penso che l'acquisto di Isufai, che è un attaccante che ha avuto anche esperienze nel professionismo, possa essere fondamentale, insomma, per dare una sterzata, come dicevo, a un reparto offensivo che fatica a produrre occasioni. E lo stesso tecnico Baratta ha evidenziato questo come uno dei limiti principali emersi nella prima fase del campionato, e sicuramente questo è uno dei limiti, appunto, su cui il Borgo dovrà lavorare per migliorare, appunto, la sua situazione di classifica al momento deficitaria.
Michele, intanto ti ringraziamo e ti chiediamo di darci un po' le coordinate per la partita 14.30 al Ballotta domenica.
Esatto, 14.30 con l'orario nuovo al Ballotta.
Perfetto, perfetto. Io allora ne approfitto per ringraziare Michele De Roma. Questo è il punto sul Borgo San Donnino, anche dopo la chiusura della finestra di mercato che è durata tantissimo, però adesso è davvero chiuso, se ne riparla più avanti. Grazie Michele per essere stato con noi.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Allora, adesso in chiusura di trasmissione ho ancora qualche messaggio, c'è ancora spazio, vi ricordo sempre il nostro numero che è il 333-9200-170, sia per gli sms che per i messaggi WhatsApp. Allora, vediamo, qui i tifosi stanno discutendo su dove può andare a giocare il Parma, insomma, credo che ci siano dei canali preferenziali con l'Atalanta, poi insomma la società è abbastanza, o almeno chi resta della vecchia gestione, è abbastanza in sintonia, perché l'Atalanta, vi ricordo, venne a giocare a Parma quando rifece lo stadio in parte alcune partite, quindi insomma magari è più facile andare d'accordo con chi si è già dialogato. Allora, tra le tre piazze per l'eventuale spostamento delle partite in casa, scrive Davidone, Bergamo, Cesena, Piacenza sarebbe meglio per motivi logistici, evitando una volta tanto le rivalità sportive, Piacenza. Spero che la società tenga conto di questo. Piacenza, da Parma città, lo stadio è raggiungibile in 40-45 minuti. È chiaro che poi sarà inevitabile una flessione molto molto importante degli ingressi, non che adesso stiano volando, però dopo insomma non tutti hanno la possibilità di frequentare ogni domenica, ogni sabato, comunque ogni turno uno stadio che è a 45 minuti di macchina. Insomma, il bacino d'utenza non è quello delle big, che se si spostano riescono a riempire gli stadi ovunque. Per il Parma questo potrebbe essere un handicap, ma immaginiamo che questo sia stato messo in preventivo. Allora, altro messaggio invece che arriva da questo ascoltatore: siamo stati 2 anni senza stadio, non vedo il problema. Poi una serie di cuori gialli e blu. Questo è Andrea che ci scrive. Effettivamente c'è chi mette sulla bilancia il fatto di avere uno stadio nuovo, di fare altri mesi di sacrificio. Attenderemo attualmente il parere anche del tifo organizzato. Allora, Monica ci scrive: Petronelli erano i giovanili del Parma prima del fallimento e portato via da Palmieri. Petronelli ne ha acquisto del Borgo San Donnino, del quale abbiamo appena parlato con Michele De Roma della Gazzetta di Parma, che seguirà la partita del Borgo domenica contro il Givi. Borgo, partita in chiave salvezza contro l'ultima della classe, non che il Borgo San Donnino sia molto più in alto, però così è per ora. Invece ci chiede Luca, allora ci dà un assist per così dire. Domenica commenteremo la partita del Parma, ve lo ricordo, l'appuntamento è alle 13.45 circa in diretta da Radio Parma. Saremo io, Alberto Dalla Tana, a raccontarvi in diretta, appunto, con la radiocronaca in esclusiva, la partita in Salento dei Crociati. Quindi sintonizzatevi, che sia sulle frequenze 102-104, che magari state già ascoltando in macchina, in auto, in casa, oppure che sia in streaming dal PC o da qualsiasi altro dispositivo sul sito radioparma.it, il match contro il Lecce in programma domenica. Un saluto a Luca, che è sempre così puntuale a scriverci. Io ne approfitto anche per ricapitolare il quadro dei match in programma in questo fine settimana, che iniziano questa sera con Cosenza-Reggina, una prova per la squadra di Aglietti, che vorrebbe tenersi nei quartieri alti della classifica. Una delle sorprese di questo avvio, che ha battuto il Parma, che affronta però un derby contro il Cosenza sempre molto molto sentito, molto caldo e un'incognita. Quindi per quanto riguarda il risultato si gioca a Cosenza. Poi sabato 6 novembre Como-Perugia, match che diciamo così può interessare i tifosi crociati, anche perché sono due squadre che il Parma non ha ancora affrontato. Il Como, tra l'altro, nelle ultime 5 ne ha vinte 4 e ne ha pareggiata una, è probabilmente la squadra più in palla del campionato, anche se non ha avuto un calendario impossibile. Cremonese SPAL, per capire, per provare la temperatura alla squadra d'Oltrepò. Ascoli Vicenza, Alessandria Ternana, match più rivolti forse per la seconda metà della classifica. Brescia Pordenone, un'occasione per la squadra di Inzaghi di cogliere 3 punti, ma non siamo qui a scommetterci che sia facile, perché il Pordenone con Tutino ha cambiato, con Tedino, scusate il lapsus, con Tedino ha cambiato un po' registro. Benevento Frosinone, due squadre che ancora, come il Parma d'altra parte, non hanno trovato il ritmo giusto. E poi Lecce Parma, come detto, domenica alle 14 con Radio Cronaca alle 13.45 su Radio Parma. Crotone Monza, vedremo se il Crotone uscirà o proverà a uscire dai bassi fondi della classifica, oppure se sarà il Monza a iniziare la marcia che tutti si aspettavano a inizio campionato. Chiude il quadro Cittadella, Pisa, e staremo a vedere cosa combinerà la squadra di D'Angelo sul terreno dove il Parma ha vinto di misura, ma si può dire anche meritatamente, pur soffrendo tantissimo. C'è una novità intanto nei quadri del Parma Calcio, perché c'è un nuovo ingresso nell'area comunicazione e media relations. Si tratta di Fabrizio Cometti, che quindi va a ricoprire una figura apicale in questo settore, già giornalista di Sky Sport, responsabile poi della comunicazione a Verona, Vicenza, Bari, Carpi, e anche ex general manager del Pordenone. Sarà il responsabile dell'ufficio stampa e si occuperà della strategia di comunicazione sui canali tradizionali del club, oltre che della gestione dei rapporti con la stampa e con i media. Niccolò Fabris invece andrà a ricoprire il ruolo di responsabile della rinnovata area digital del club. Questo per quanto riguarda le novità in casa Parma. Invece, per quanto riguarda gli impegni delle altre formazioni che vestono la maglia crociata, c'è un impegno per quanto riguarda il calcio, la Coppa di Eccellenza femminile per il Parma, campione d'inverno del girone A del campionato, è qualificato ai quarti di finale, affronterà domenica 14 novembre alle 14:30 la vincente degli ottavi tra Fraore e Gatteomare. Invece la Primavera va alla ricerca di una conferma, la Primavera che sta facendo molto bene con i risultati ed è in alto alla classifica del proprio campionato, Primavera che affronta il Cittadella. In caso di vittoria la squadra di Beggi sarà prima in classifica. Si inizia il match, si gioca alle 14:30 nella giornata di domani. Questo per quanto riguarda la Primavera. Noi siamo praticamente in conclusione di puntata di Palla in Tribuna. Vi ringrazio naturalmente per averci iscritto, per averci seguito. Ci ritroveremo lunedì alle 14 come sempre con Palla in Tribuna. Vi ricordo poi gli appuntamenti sportivi nel TG Sport di 12 TV Parma e Sport Today alle 19 quest'oggi per tutte le ultimissime sul match del Via del Mare. Per ora è tutto, ringrazio anche in regia Simonetta Collini che mi ha guidato fin qui. Ci sentiamo domenica su Radio Parma alle 13:45 con la radiocronaca già dal prepartita di Lecce Parma. È tutto da parte mia, un saluto da Marco Balestrazzi. Ciao a tutti.
Palla in Tribuna è in collaborazione con...
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.